Sì, cari fratelli e sorelle, credo che sempre possiamo sempre lodare la grazia del nostro Signore e la sua fedeltà. Siamo così felici e riconoscenti che Lui ci ha protetto fino a quest'ora e che ci ha fatto del bene e che Lui ci voglia continuare a guidarci e a condurci. Prima di pregare vogliamo leggere il Salmo 5. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Signore, sii attento ai miei sospiri. Odi il mio grido d'aiuto, o mio Re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. È qualcosa di molto speciale e credo che sia anche il desiderio di tutti i nostri cuori, che Dio voglia ascoltare le nostre parole, le nostre preghiere, che voglia stare attenti ai nostri sospiri quando a volte ci troviamo in diverse situazioni, come probabilmente si è trovato anche quest'uomo di Dio, Davide, e che non ha pregato soltanto nel vento, ma che le parole che lui ha inviato a Dio hanno trovato ascolto. Credo che lo stesso valga per noi e credo che anche noi vogliamo che lui ascolti le nostre parole, le nostre preghiere e presti attenzione ai nostri sospiri, perché anche noi viviamo nello stesso mondo e ci troviamo in diverse situazioni nella vita. E allora l'unico desiderio di tutti noi è che Dio ci voglia ascoltare, ma non solo in qualche tempo, ma anche questa sera, che voglia ascoltarci e prestare attenzione a ciò che gli diciamo, perché non vogliamo nulla di speciale, ma vogliamo davvero che Lui ci aiuti in tutte le nostre necessità e che stia al nostro fianco ogni giorno e in ogni ora, perché in questo mondo c'è molta afflizione e angoscia. Ma possiamo pronunciare queste parole con Davide. Ma credo che non debbano essere solo parole, ma deve venire dal profondo del cuore e raggiungere il trono di Dio. Poi segue: «O Dio, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo a un tuo cenno. Che sia al mattino o sera o nella notte, il nostro desiderio è sempre quello che Lui ci voglia incontrare nello stesso modo in cui ha sempre incontrato il suo popolo. Credo che questi uomini non abbiano invocato in vano, né in vano invocheremo noi, ma Egli ci ascolterà tutte le nostre richieste, tutte le nostre suppliche. Nel versetto 4 dice ancora: poiché tu non sei un Dio che prende piacere nell'impietà, presso di te il male non trova dimora, quelli che si vantano non resisteranno davanti agli occhi tuoi. Tu detesti tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire i bugiardi. Il Signore disprezza l'uomo sanguinario e disonesto. Ma io per la tua grande bontà potrò entrare nella tua casa. Rivolto al tuo tempio santo adorerò. Che grazia anche nei nostri giorni ci è stata data, cari fratelli e sorelle, che possiamo dimorare nella casa del Signore. Molti vorrebbero trovarsi nella casa del Signore, vorrebbero essere in questo luogo. Non hanno scelta, non hanno la possibilità, credete, molti fratelli e sorelle lo hanno già espresso, hanno il desiderio di essere qui fra il popolo di Dio, sotto il suono della sua parola. Davide ha detto questo e lo esprime così: ma io posso entrare nella tua casa secondo la tua grande grazia, non solo una grazia, ma la grande grazia di Dio. È solo per grazia che ci è permesso di essere qui. Rivolto al tuo Tempio Santo adorerò con timore, non davanti agli uomini, ma nel Tempio di Dio. Aspettavano Dio e si prostavano con fede, sapendo che Dio li ascoltava. Oh Signore, guidami con la tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda dritta davanti a me la tua via, poiché nella loro bocca non c'è sincerità. Il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua. Condannali, oh Dio, non riescono nei loro propositi, scacciali per tutti i loro misfatti, poiché si sono ribellati a te. Questo ha chiesto Davide perché intorno a lui c'erano molti nemici. Se pensiamo quando Stefano fu lapidato, chiese: Signore, non imputare loro questo peccato. Questa è la differenza. Nel vecchio patto gli uomini chiedevano di vendetta per i loro nemici. Nel Nuovo Testamento chiedono misericordia. Poi ancora è scritto: si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, manderanno grida di gioia per sempre, tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te, perché tu, oh Signore, benedirai il giusto, come scudo lo circonderai con il tuo favore. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Che il Signore ci voglia benedire questa sera, che voglia ascoltare le nostre parole, le nostre preghiere. Credo che non vogliamo solo fare parole vuote, ma quando veniamo a Lui vogliamo davvero offrirgli onore e adorazione dal profondo del nostro cuore. E anche le richieste dei cari fratelli e sorelle che hanno delle richieste di preghiera. Alziamoci per pregare. Dio fedele, veniamo davanti a te in umiltà, con il cuore e lo spirito inchinati. Ti ringraziamo anche, Signore, che secondo la tua grande grazia possiamo adorare nella tua casa, che possiamo portare metterci davanti agli occhi la tua parola e aspettiamo che tu ci benedica e continui a parlarci. Signore, togli tutte le nostre iniquità, togli tutte le nostre trasgressioni, togli tutte le nostre colpe, tutto ciò che non ti è gradito nella mia vita, in tutte le nostre vite, oh Dio, perché siamo uomini deboli, oh Signore, ma guardiamo a te, Signore, vogliamo lodare sempre la tua grazia che ci hai dato fino a quest'ora. Siamo felici di poter essere del tuo popolo, fra coloro con cui sei stato particolarmente fatto grazia in questi giorni. Apparteniamo a questi, Signore. Ti chiediamo di far grazia a tutti noi, a tutti coloro, Signore, che forse ora stanno pensando qui in questo luogo e sono in attesa. Dio fedele, toccali e tu voglia aiutarli. Abbi pietà di tutti noi, oh Dio. Abbi pietà di noi stasera e parlaci, Signore. Ascolta le nostre preghiere, oh Dio. Ascolta il nostro gemito. Tu conosci i nostri cuori, sai anche cosa abbiamo bisogno, cosa c'è nel profondo del nostro cuore, Signore. Vuoi ancora fare grazia ancora a molti? Oh, che tu possa fare adempiere la tua volontà. Oh Dio, ti adoriamo e ti chiediamo di aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle Maushat, Signore, anche gli altri fratelli e sorelle, tutti coloro che si sono raccomandati a te, che tu voglia farci grazia, ancora tu fai grazia, e per questo le tue mani sono stese, per questo ti adoriamo e ti chiediamo di essere con noi. Benedici il nostro fratello quando porterà la parola questa sera. Sì, tu nella sua bocca la parola che venga da te. Benedici tutti coloro che ascolteranno e aiutaci, Signore. Sia lodato e glorificato il tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Amen. Lode e ringraziamento al Signore. Oggi vorrei che tutto fosse come all'inizio. Sapete, quando si prega, i carboni dovrebbero essere uno accanto all'altro per poter dare calore. Vorrei che tutti verremmo più avanti, ma se non lo facciamo questa sera, che lo facciamo nel futuro, e che nello spirito stiamo spalle a spalle nella fede al nostro Signore. Mi dispiace, ho avuto diverse richieste di preghiera che ho lasciate nella scrivania. Ma Dio conosce tutte queste richieste, Dio conosce tutti i bisogni, non solo i nostri bisogni, ma anche quelli degli altri che sono sotto l'umanità. Prima ero, anche se una cosa terreno mi ha toccato, ma perché sono stato in India tante volte, e quando ho sentito che la Presidente è stata uccisa da due delle sue guardie del corpo con 16 colpi di pistola, ho pensato in me stesso, le guardie del corpo, il cui compito dovrebbe essere quello di proteggerla, l'hanno colpita e lei non è più fra i vivi. A prescindere da ciò che si pensa di un sistema o di una donna presidente o altro, ma tutti hanno il diritto di vivere e nessuno ha il diritto di togliere la vita a un altro. Ma come ha predetto il fratello Branham, il mondo sarà un manicomio. E così è. E dobbiamo stare attenti a puntare le nostre armi contro tutti i tentativi del nemico e di stare fermi. Il fine settimana è stato buono. Sono a Salzburgo, ho avuto un'esperienza particolare, come sapete, la schiera lì non è troppo numerosa, ma è sempre è un'atmosfera calda, come è generalmente negli austriaci. Loro sono nati con questo e poi viene anche il divino, allora ci sentiamo bene. Anche a Zurigo mi sono rallegrato, e c'era abbastanza gente. Sapete che tante chiacchiere influenzano le persone, non si può far nulla per questo, siamo ancora sulla terra e finché c'è qualcosa su cui parlare, si parlerà. A volte si parla anche quando non ci sarebbe nulla da dire e uno dovrebbe effettivamente fermarsi, ma non so quando succederà. Speriamo solo che fra di noi, e questo lo dico davvero non lo dico contro qualche individuo o qualcuno, ma mi metto sotto questo e vorrei che anche tutti gli altri facessero lo stesso, che possiamo tenere la nostra lingua nelle barriere, che non diciamo oltre e che non diciamo quando siamo convinti che sia vero e sicuri. E se si tratta di qualcosa di negativo, dovremmo tacere. Chi si ricorda la predica del fratello Branham, che disse: le chiacchiere in una chiesa, e chi lo sa che cosa fa questo? Questo è ciò che dice la Bibbia, è come fa la cancrena. Questo non come la cancrena, ma come un acido. Come un acido che corrode ogni cosa. E dobbiamo capirlo una volta per sempre. Tutte le nostre preghiere, come ha già detto il fratello Rus, devono salire al trono di Dio. Ma da quale cuore vengono? Come possono salire a Dio? Deve accadere qualcosa con noi tutti e ognuno deve essere pronto a dire: Signore, eccomi, prendimi così come sono. E in quel momento, quando fermiamo il nemico, la porta si apre per il Signore. Non può essere altrimenti. Non può essere colpa dell'annunzio. Né può essere colpa di Dio. Qualche volta l'ho detto, ma se qui come noi come fratelli avremmo portato la parola, potremmo cercare la colpa in noi stessi, e questo anche lo facciamo, ma abbiamo tradotto le prediche del fratello Branham in tutti questi anni e abbiamo il diritto di aspettarci un raccolto, una benedizione che dovrebbe corrispondere alle parole che ci sono state dette. È difficile per me questa sera di stare qui, perché sono una persona che è profondamente toccata da tutto quello che avviene. Sono profondamente toccato non solo personalmente, ma anche perché so che il tempo è breve, perché sono convinto che il Signore vuole confermare la sua parola. Io conto che tutte le promesse che sono state fatte debbono venire a compimento. Quando il fratello Rus ha detto prima: molti desiderano essere qui, posso dire a questo sì, amen. E se dico che migliaia di persone in tutto il mondo volerebbero, se fosse possibile, essere qui, e questo non è un'esagerazione. Ma che dolore ho provato quando il nostro fratello ha detto questo, e ho pensato: cosa facciamo noi che siamo qui con il tempo che Dio ci dà? Come lo usiamo? E quali responsabilità ci assumiamo? Quello che non ho mai fatto prima, lo farò stasera. E lo faccio questo anche solo voglio avere una lezione per me e per noi tutti. E lo faccio perché coinvolge persone con cui posso fare questo. Non ho mai dato, quando è stato detto qualcosa, non ho mai fatto domande. Mi ha solo toccato in qualche modo. Ma non sono mai andato da nessuno a chiedere è vero, non è vero. Ma se vengono messe in giro cose del genere, come in questa occasione, se vengono nominate delle persone per nome e se si parla anche di ciò che si suppone abbiano detto, allora se si hanno dei dubbi reali al riguardo, si deve avere la possibilità di chiedere se è vero. Ed è quello che ho fatto venerdì scorso. Ho chiesto a lui, l'ho chiesto a lei. Né lui aveva detto qualcosa, né lei ha fatto una telefonata in merito a queste cose. Lo menziono soltanto per poter dire in questo luogo com'è pericoloso di dire e di ripetere cose che si sono dette e anche di portarle avanti, cose che nemmeno fra mille anni possono essere sistemate. Non ha alcun valore. Dobbiamo renderci conto che non siamo qui per portare in giro queste cose. Ma se davvero c'è qualcosa di esistente in questo, allora siamo qui come fratelli e sorelle e possiamo aiutare i fratelli e le sorelle che hanno questi problemi, rispondere alle domande e dare consigli e sostenerli quando è necessario. Se si dicono le cose più impossibili su di me, ho sopportato tutto questo e sono sincero in questo. Non vorrei stare nei panni di coloro che consapevolmente o inconsapevolmente, intenzionalmente o meno, hanno danneggiato l'opera di Dio, nemmeno per milioni di dollari, marker, sellini, vorrei trovarmi nei loro panni. E ciò che è sulla terra, quello che si è fatto, come sarà nel giorno del giudizio? Dobbiamo renderci conto del carattere della situazione. Chiunque non si sia reso conto che il carattere di una persona viene calpestato nel fango e rimproverato oltre ogni limite sa cosa significa. Non c'è nessun incredulo che con un minimo di decenza e di educazione che possa avere un comportamento del genere. E noi come persone che insieme vogliamo trascorrere l'eternità col nostro Signore, cosa ci si aspetta da noi? E ascoltiamo il fratello Branham che dice: se non avete nulla di buono da dire su un fratello, allora tacete. Se crediamo davvero di essere stati perdonati da Dio, allora dovremmo avere il rispetto davanti al Signore per la Sua parola, ma anche il rispetto reciproco. I credenti hanno in questo una grande difficoltà. Si pensa di aver giocato insieme nella sabbia e tutti si possono permettere tutto. Non deve essere così, cari. Con questo diventa difficile la comunione reciproca. Le persone parlano invece di pregare e si va sempre avanti e indietro. Non può andare avanti così. Abbiamo con tutto il cuore, abbiamo preso il nostro impegno per il regno di Dio, ma con uno scopo, e questo scopo deve consistere nel fatto che una sposa, una parola sposa che può essere portata verso lo sposo, può venire fuori come risultato dell'annuncio della parola e che venga preparata. Forse arriva una nuova fase, una fase in cui abbiamo timore di Dio, rispetto per la sua parola, che uno ripensi bene ciò che può venire fuori da ciò che uno dice. Se noi fissiamo i nostri occhi nel Signore e se ciò che confessiamo con la nostra bocca è diventato prezioso per noi, cioè la parola di Dio e la causa di Dio, come possiamo parlare e raccontare con le nostre labbra ciò come dobbiamo raccontare e parlare con le nostre labbra ciò che è diventato grande per noi? È questo che dovremmo fare. Nel capitolo 2 degli Atti si legge che quando furono riempiti di spirito proclamarono le grandi opere di Dio. Una persona che è stata che ha trovato grazia davanti a Dio e riempita di Spirito Santo ha un solo compito: proclamare le grandi opere di Dio. Ma ci sono alcuni versetti che ho annotato in fretta. Qui da Proverbi, Salomone era un uomo dotato di saggezza, di esperienza. E incominciamo dal capitolo 26 e andiamo indietro. Proverbi, capitolo 26, dal versetto 20. Quando manca la legna, il fuoco si spegne. Quando non c'è maldicente, cessano le contese. Non vorremmo tutti che sia così. Se avete ancora della legna e la mettete lì dentro, si continua a bruciare. Quando la legna finisce, anche la stufa si spegne e sarebbe davvero tempo di spegnere il forno. Poi è scritto qui, quando non c'è maldicente, cessano le contese. Si è ringraziato Dio che avvenga così, che non ci sarebbe più maldicente, avremmo pace, saremmo tranquilli e potessimo servire il Signore in modo completamente devoto e spensierato. Versetto 21. Come il carbone dalla brace e la legna dalla fiamma, così l'uomo rissoso accende le liti. Paragoniamo questa parola con la predica sul monte. Beati gli operatori di pace, perché erediteranno la terra. Perseguite la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Poi ancora segue. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino nell'intimo delle viscere. Labbra ardenti e cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Se prendiamo a cuore queste parole, prendiamole davvero a cuore e diciamo: Signore, abbi pietà di noi per il tuo santo nome. Ogni parola di Dio è pura verità. Ogni parola di Dio è stata data affinché possiamo crederla con tutto il cuore, e non solo crederla, ma anche essere interiormente d'accordo con essa e dire: Signore, se non è ancora così, fa che lo diventi presto. Non so se siamo tutti in grado di apprezzare la portata e l'impatto di una o dell'altra parte. Se Dio ci fa grazia, allora faremo in modo che la sua parola, anche riguardo a questo, operi nella nostra vita e che possa compiere ciò per cui è stata detta e scritta. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino nell'intimo delle viscere. Labbra ardenti e un cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Non serve a nessuno, a me no e a te no. È ben rivestita, è stata ben spalmata, ma niente di più. Il cuore e le labbra devono coincidere. Si deve arrivare a questo punto, non c'è altro modo. Poi ancora si legge: chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. Dio vede tutto questo. Dio lo vede e l'ascolta. Ancora è scritto qui: quando parla con voce graziosa, non fidarti, perché ha sette abominazioni nel cuore. Il suo odio si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Noi non siamo qui per giudicare, ma una cosa dovrebbe essere chiara a tutti noi. Siamo qui per lasciarci dire da Dio che dobbiamo tenere a freno la nostra lingua. Per questo siamo qui. E nessuno parla con rabbia, ma in realtà con un profondo desiderio che Dio possa adempiere la sua volontà, che viene di nuovo fiducia in mezzo a noi, che l'unione e la solidarietà siano ristabilite e realizzate dal Signore. Ci sono ancora altri passi della scrittura e mi augurerei che non ci sarebbe di leggere questi passi, ma se sono nella Bibbia è necessario di leggerli, altrimenti non avrebbero motivo di essere scritte lì. Nel capitolo 25, versetto 21 è scritto: se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare; se ha sete, dagli dell'acqua da bere, perché così radunerai dei carboni accesi sul suo capo e il Signore ti ricompenserà. Anche questa è una parola del Signore. Quando a volte pensiamo che qualcuno ci vuole fare qualcosa, abbiamo il compito di mettere, di radunare i carboni accesi sul suo capo. E allora viene la promessa: e il Signore ti ricompenserà. Dio vede tutto, conosce il motivo, lui sa perché facciamo quello che facciamo o diciamo quello che diciamo. Nel capitolo 25, versetto 11 è scritto: le parole dette a tempo sono come frutti d'oro in vasi d'argento casellato. Così una parola pronunciata nel momento giusto. Così una parola pronunciata nel momento giusto. Ci sono mele d'oro in una magnifica ciotola d'argento, una bella cosa, qualcosa di bello di cui rallegrarsi. Lo stesso sono le parole pronunciate al momento giusto. Me lo auguro a me e a noi tutti, che avremo l'opportunità, la grazia di Dio, di seguire questo per la grazia di Dio, e sono sicuro che il Signore aiuterà ognuno di noi a farlo. Possiamo passare oltre a tutto questo. E ho sempre creduto, sono stato sempre del parere che Dio opererà. Ma come lo fa Dio? Sempre attraverso la sua parola e il suo spirito. Dio non può fare di più di questo, di come ci ha mostrato, promesso e comandato attraverso la sua parola, perché la fede viene dalla predicazione. Tutto ciò che Dio fa, lo fa secondo la sua parola. Quando vediamo venire queste cose devono essere parlate apertamente, ma bisogna leggere queste cose dalla parola di Dio. Non deve essere una cosa che qualcuno presenta qui solo per presentarla, ma deve provenire dalla parola di Dio. Qui abbiamo l'istruzione successiva, capitolo 24, dal versetto 11. Libera quelli che sono condotti a morte e salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Cosa significano queste parole? Libera quelli che sono condotti a morte e salva quelli che vanno al supplizio. Se qualcuno è condannato, se deve essere giustiziato o messo a morte, per così dire, allora siamo chiamati in causa. Oh, salva quelli. Non dobbiamo partecipare a nessun giudizio. Il nostro compito è quello di liberare, come è scritto qui. Oh, salva quelli. Nel versetto 12, se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa il cuore non lo vede forse, colui che veglia su di te non lo sa forse, e non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Dio vuole che prendiamo a cuore queste parole. E Lui vuole che il nostro essere interiore nella Sua presenza si ammorbidisca, che si sciolga, che tutta la durezza del cuore, tutto ciò che può danneggiare un'altra persona, che può farle del male, che può essere un ostacolo per seguire il Signore, possa essere tenuto lontano da noi per la grazia di Dio. Libera quelli che sono condotti a morte e salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse, e non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Ancora andiamo avanti. E viene dato anche l'ordine, o meglio agli empi, perché quelli che temono Dio non lo faranno. Nel capitolo 24:15, o empio, non tendere insidia alla casa del giusto, non devastare il luogo dove riposa, perché il giusto cade 7 volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla sventura. Quanta sapienza divina c'è nella sua parola. Non la saggezza umana, sapienza di Dio, ma anche sapienza di vita. Pensate che Dio non sia di questo mondo? Pensate che Dio non sapesse di quale istruzione abbiamo bisogno in quanto esseri umani, di quali consigli, di cosa dovremmo sentirci dire o che ci dovrebbe dire? E soprattutto da quando il Signore ha assunto forma umana ed è venuto su questa terra, non è andato attraverso tutte le prove, non sente il tuo dolore, non è il suo dolore, e la tua distretta non è la sua distretta, e tutti i nostri dolori sono i suoi dolori. È scritto che egli è un sommo sacerdote che ha compassione delle nostre infermità, con le nostre debolezze. Non c'è nessuno qui avanti che possa dare un giudizio o condannare. Qui non c'è nessuno che voglia fare del male a un'altra persona. Questo non deve essere così. Ma una cosa è certa, Dio vuole aiutare tutti noi. Non c'è nessuna parola di Dio, anche se sia la più severa, che non mostra poi l'amore di Dio e ci mostra che Lui ci tende la mano per aiutarci. In sostanza, in ogni parola di Dio c'è aiuto, conforto, edificazione e tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Se il Signore ci potrebbe dare la grazia che noi come figlioli di Dio potremmo distinguerci da tutti gli altri, che ci sia una differenza, che si sappia la nostra lingua e la nostra lingua brilla di fuoco divino. Le nostre labbra sono unte per parlare di ciò che glorifica Dio e che edifica a vicenda, perché tutti dobbiamo contribuire all'edificazione spirituale, ciascuno secondo la sua parte che ha ricevuto. Eppure pochi di noi hanno l'opportunità di servire il Signore in modo così. Non tutti possono andare a fare gli evangelisti, ma tutti abbiamo l'opportunità di servire il Signore in modo umile, in modo che ci abbandoniamo a Lui come persone che non vivono più per se stesse, ma per il Signore. Non sappiamo quando il Signore tornerà, ma una cosa che sappiamo è che verrà presto, e fino alla fine crederò e conterò con questo, che alla fine la Chiesa sarà così com'era all'inizio. Ci sono due cose. Una parola parla di come l'amore si raffredderà in molti, perché l'ingiustizia abbonderà. Ma così anche nella sposa dell'agnello deve ritornare il primo amore che brucia di nuovo. E voglio credere che noi per grazia apparteniamo a questi, ma dobbiamo essere vigilanti e vedere tutto ciò che ci viene incontro. E io non ce l'ho nemmeno, ho fallito abbastanza spesso, non sto qui come un fariseo, come qualcuno che si pone al di sopra degli altri o si eleva, ma come una persona che sente la propria sofferenza e miseria. Ma una cosa dovrebbe essere chiara: il nostro Dio ci guarda con benevolenza, vuole aiutarci, mostrarci il modo in cui possiamo essere di benedizione gli uni per gli altri, come possiamo essere usati da Lui. Cosa scrive Giacomo? Conosciamo le scritture, che da una fonte non può uscire dolce e amaro, deve scorgere in noi una sorgente divina, e da questa sorgente deve scorgere l'acqua preziosa, un'atmosfera in cui tutti si sentono a proprio agio. Quando apriamo le nostre labbra, altri devono essere benedetti. L'ho detto abbastanza spesso: Abramo non aveva bisogno di pregare, caro Dio benedicimi, o Signore benedicimi. No, Dio parlò a lui: ti benedirò e sarai una benedizione. era fatto. Lui partì, è stato una benedizione perché era un uomo che aveva ricevuto nel suo cuore con fede la promessa divina di benedizione, e poiché la parola del Signore era venuta a lui e Dio aveva stretto un patto con lui e la promessa era stata data in questa parola, egli poteva essere di benedizione. E sapete cos'altro disse il Signore? In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Che cos'era? Un uomo di Dio, un uomo come tu e io, che viveva in Ur in Caldea, all'altra parte del fiume Eufrate, serviva altri dei. Improvvisamente Dio viene nella sua vita, e nel momento in cui Dio è entrato nella sua vita è arrivata la svolta. Il punto di svolta è arrivato. Aveva un cammino davanti a sé, una meta davanti a sé, e Dio ha compiuto tutto ciò che aveva promesso. Secondo la lettera ai Galati, siamo stati attraverso Cristo il seme spirituale di Abramo, uomini che hanno la promessa di Dio per la parola di Dio o per la promessa della parola di Dio. Siamo stati chiamati a questo, ed è per questo che ciò che Dio ha promesso deve diventare realtà nella nostra vita. Ma questo può avvenire solo se ci mettiamo davvero a disposizione del Signore e siamo in grado di distinguere fra ciò che distrugge e ciò che edifica. Quando oggi ripenso a quanto possono essere distruttive le critiche, a quanto possono essere distruttivi i commenti e le lamentele, e ci rendiamo conto del risultato. A volte mi sono posto la domanda: abbiamo imparato noi tutti la lezione da tutto questo? Dove stiamo noi spiritualmente oggi? Dio ci ha potuto mostrare per grazia cosa edifica e cosa no, cosa abbiamo da fare e cosa dobbiamo lasciare di fare. Anche in questa parola che ci è stata letta dal Salmo 5, nel versetto 7 è scritto: ma io per la tua grande bontà potrò entrare nella tua casa, rivolto al tuo tempio santo, adorerò con timore. Così vogliamo fare anche noi. Nella presenza di Dio veniamo in santa riverenza e diciamo: Signore, eccoci qui, fa di noi ciò che ti piace. Nel versetto 8 è scritto: o Signore, guidami con la tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda diritta davanti a me la tua via. Non solo una via a modo mio o tuo, la tua via. Questa è la mia preghiera oggi, è la tua preghiera, affinché possiamo dire: spiana a me la tua via. Spesso possiamo avere delle vie che vogliamo percorrere e noi mettiamo le nostre vie davanti al Signore e diciamo: Signore, appianami la via, ma Ma se non è la via di Dio, perché dovrebbe spianarla? Se è la sua strada, la spianerà. Non c'è altro modo. Dio non può dire sì al nostro modo di fare. Dobbiamo dire sì al suo modo di fare. Questo è l'ordine divino. Oh Signore, guidami con la tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda diritta davanti a me la tua via. Questo è il grido dell'anima mia questa sera. Spiana la tua via davanti a me. Che cosa è scritto di Giovanni? Egli ti precederà per prepararti la via. Deve essere la via di Dio. Non c'è altro modo per raggiungere la meta, poiché nella loro bocca non c'è sincerità e il loro cuore è pieno di malizia. Ma questo non riguarda noi ora. Per noi si tratta che con cuore possiamo dire: Signore, guidami nella tua giustizia a motivo dei miei nemici, spiana la tua strada davanti a me. Come sarebbe bello se tutti potessimo invocare il nome del Signore dal profondo della nostra anima e dire: oh Dio, provami, scopri quello che è in me, vedi se sono sulla giusta via, se sono sulla tua via. Conoscete la testimonianza del fratello Branham quando venne questa parola profetica: hai scelto la giusta via, era la mia via, era la mia via. Dobbiamo fare la scelta, ma se vogliamo che sia la giusta via, deve essere nella volontà di Dio. E nessun uomo può dare alcuna garanzia a meno che Dio non ci fa la grazia. Allora viene mostrato se è così, se Dio dà la benedizione su questo. Signore, mostrami la tua strada e dammi la forza di percorrerla. Signore, rivelami la tua volontà e dammi la forza di compierla. Se questa sera diciamo questo al Signore con tutta l'anima, Lui ci ascolterà, perché è una preghiera secondo il suo cuore. Così ha pregato Davide e così possiamo pregare anche noi. Lui è stato ascoltato, perché non dovremmo noi essere ascoltati? Che il Signore aiuti me e voi, noi e tutto il popolo su tutta la terra, affinché possiamo sperimentare e vedere presto la sua potenza e la sua gloria. Lui si è preso tanto cura di noi, ha avuto tanta pazienza con noi e ci ha fatto tanto grazia fino al giorno d'oggi, che non andiamo pensando che tutto sia in ordine, ma siamo in grado di esaminarci sempre davanti al suo volto e di venire a lui e dirgli: Signore, siamo qui. Signore, siamo qui. Fai con noi come ti piace. E nel momento in cui abbiamo messo il nostro cuore, tutto il nostro essere, anche le nostre labbra, nei limiti della parola della grazia di Dio, non può essere altrimenti che il Signore confermi la sua parola e si riveli. Quanti vogliono che Dio si riveli nella sua gloria? Non c'è altro modo, deve essere così. La parola di Dio è vera e Lui è veritiero. Egli è fedele in tutto ciò che fa, in tutte le sue testimonianze, in tutti i suoi decreti, in tutto ciò che la sua santa bocca ha mai pronunciato. Questo è eternamente vero. E in questo riposa la nostra fede. Se potessimo credere e metterci a disposizione del Signore, anche noi vedremo la gloria di Dio. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Noi sentiamo che tu vuoi aiutarci ogni ora, ogni momento della nostra vita in cui ci è ancora concesso di stare qui con te. Tu ti sforzi, oh Dio, di aiutare il tuo popolo. Ti ringraziamo dal profondo del cuore per le parole preziose, per le parole di rimprovero, per le parole di ammonimento, di insegnamento, Signore. Perché non è una parola scritta in vano, ma è lì, Signore, per aiutarci. Io e noi tutti, Signore, ci inchiniamo nella polvere qui nel tuo Tempio Santo, perché tu sei il vero Dio, Signore, e vuoi darci le tue parole. Dacci a tutti noi, Signore, dona a tutti noi una lingua circoncisa, Signore, un cuore circonciso e una mente circoncisa, Signore. Ti chiedo, Signore, che tu ci dai via questa sera. Aiutaci per grazia, nel nome di Gesù. Amen.